consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati da Isabella Visetti. Oggi con me in regia c'è Fabio Bosia, invece al centralino di Rete 1 Karin Kondolf. Lei è già pronta a rispondere alle vostre telefonate allo 0848 03 0808. E dovete entrare in contatto con noi oggi, perché questa trasmissione, questa puntata della consulenza nasce proprio dalle vostre domande, dalle domande che ci avete mandato quando abbiamo parlato più in generale del perdono. L'avevamo fatto a inizio dicembre, se ricordo bene. Avevamo parlato del perdono, cioè di quell'azione molto importante dal punto di vista psicologico che ci permette di lasciare andare ciò che procura rabbia e dolore. Avevamo detto che non si trattava di dimenticare l'offesa, ma di contenere proprio il suo strascico nocivo e non permettere appunto al risentimento e al rancore di avvelenarci, di avvelenare la nostra vita presente. E però voi, molti di quelli che erano all'ascolto in questa puntata della consulenza dedicata al perdono, ci avete scritto se si può perdonare un tradimento in amore, insomma se si può perdonare l'infedeltà e grazie al perdono ricominciare una nuova fase della vita di coppia. E allora noi oggi vogliamo proprio porci questa domanda, tentare una risposta: da dove dobbiamo partire se dopo un tradimento vogliamo imboccare la via del perdono? E lo facciamo assieme a Pamela Borelli. Ben arrivata, ben ritrovata alla consulenza.
Grazie, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui.
Pamela Borelli è sessuologa, psicologa e psicoterapeuta. Allora, magari ripetiamo questa idea del perdono nell'ambito psicologico, non quello che ci insegna la religione cattolica e cristiana. In psicologia, voi che appunto fate questo mestiere, il perdono è un'opportunità. È importante dire che non è obbligatorio, non è che siamo tenuti a perdonare, ma è un'opportunità per fare cosa?
È un'opportunità per lasciare andare il dolore e quindi è un'opportunità per se stessi prima di tutto e poi per la relazione alla persona che ha creato quel dolore, quella ferita. Quando si parla di tradimento è implicata la fiducia, la rottura della fiducia, la rottura della sicurezza emotiva che si era creata nella relazione. E in questo senso si parla di ferita dell'attaccamento. E quindi darsi l'occasione di poter riparare questa ferita è anche darsi l'occasione di ritrovare una parte di se stessi e una parte della relazione.
Dunque c'è l'idea appunto della libertà, c'è anche l'idea della possibilità appunto e del creare una nuova opportunità e anche della liberazione di vivere nel presente.
Esattamente, lo declinerei proprio come liberarsi, no? È un liberare se stessi. Avevo letto una frase che mi aveva colpita che dice perdonare vuol dire liberare un prigioniero e scoprire che quel prigioniero eri tu. E quindi è un perdonare, no? È un dono verso se stessi prima di tutto. In questo senso sì, è potersi dire ok, lascio andare il passato, non lo dimentico ma lo lascio andare e torno a vivere il mio presente, la mia vita.
Ecco, non dimenticare, non è, perdonare non è un sinonimo di dimenticare.
No, per nulla.
E neanche di condonare, in un certo senso.
Quello non saprei, a volte li si usano anche come sinonimi, dipende un po' dalle persone. Di sicuro non è un dimenticare. A livello più di immagini si può dire che perdonare vuol dire tenere e onorare quella cicatrice, ma lasciare che si cicatrizzi, che non rimanga una ferita che continua a grattare e che quindi rimane a rischio di infezione.
Dopo sull'immagine della cicatrice ci ritorniamo, perché io ho fatto dei piccoli, un piccolo quesito, un piccolo test ai miei colleghi, alle mie colleghe. Magnifico. E la parola cicatrice assieme alla parola fiducia sono le due parole che sono ritornate, ecco. E allora ora me le sono trascritte e poi ci ritorneremo. Devo anche però dire che in questa puntata della consulenza dedicata al perdono i messaggi che ci sono arrivati erano molto interlocutori, nel senso che vedevano il perdono associato a un'infedeltà, a un tradimento in amore difficile. Ecco, dunque noi partiamo con questa informazione. Volevo chiederle, nella sua pratica di ogni giorno, nel suo studio, questo tema torna spesso?
Il tema del
perdono di un tradimento, immagino il tema del tradimento, posso immaginare di sì, ma il tema del perdono di un tradimento in amore?
Da qualche parte sì, perché il tentativo quando si inizia una terapia è quello di stare meglio, e il perdono porta questa liberarsi, questa liberazione che poi fa stare meglio. Tradimento che poi in terapia si declina in tante maniere diverse, perché il tradimento è proprio la ferita dell'attaccamento, una ferita della fiducia, e questo può avvenire con tante relazioni diverse, in tante maniere diverse, e quindi molto spesso è un tema centrale.
Sì, in effetti ci sono tante forme di tradimento. Ricordo durante la puntata c'erano proprio il tradimento di una caro o un caro amico, di un familiare, di un genitore. Ci sono tanti modi in cui ci possiamo sentire traditi. E non c'è una differenza, non possiamo fare una classifica del tradimento peggiore o migliore, tra virgolette, ovviamente.
È un'ottima domanda. Presumo ci sia un continuum anche nel tradimento. È difficile fare un elenco, perché credo, temo che sarebbe molto molto lungo.
E leggendo degli articoli e sempre facendo questo piccolo sondaggio tutto personale, e dunque non affidabile né scientifico, vorrei dire, mi sono resa conto che forse c'è nel nostro sentire comune un po' un tabù nel perdonare chi ha tradito, nel senso che possiamo capire chi se ne va, manda tutto all'aria, sbatte la porta e dice niente sarà più come prima, e invece l'altra possibilità è forse meno compresa, o sbaglio?
C'è davvero questa distinzione? E io la collego al fatto che la difficoltà nel perdonare ha due aspetti, un aspetto più personale e un aspetto più sociale. Quello a cui sta facendo riferimento per me è l'aspetto sociale. Se io sono la persona che è stata tradita, diventa forse anche umiliante perdonare, ma agli occhi degli altri, al di là della storia che sto vivendo, di quello che conosco di me, della mia relazione dell'altro. Quindi c'è forse più quel non voler passare per i fessi o gli spigati,
i buonisti,
mi permetto il termine. Sì, proprio quasi come fosse una decisione che prendo rispetto al giudizio della società e non tanto rispetto a quello che io sento, quello che io capisco anche di quello che sta avvenendo.
Allora da qui possiamo già distillare un piccolo consiglio, che è di prendere distanze dal sentire all'esterno, che può essere dei familiari, degli amici o anche del contesto professionale, insomma del proprio contesto di vita, e cercare di vedere cosa è importante per sé, non per l'immagine esteriore.
Che è un lavoro anche enorme a volte, e anche perché a volte fa sentire una solitudine. E lì è importante dirsi: ho una buona amica, ho un buon parente, ho qualcuno con cui posso davvero dire tutto, di modo che non diventa un giudizio spassionato che si basa sul sistema di credenze dell'altro, ma diventa un riflettere in comune per capire, per dare un senso, per rispettare quello che sono, quello che l'altro è, quello che la relazione è stata finora.
Poi un altro tema che ritorna legato al perdono dell'infedeltà è, tanti mi hanno risposto così, dipende dal tipo di tradimento. Insomma, se il tradimento è fatto con una certa continuità, se il tradimento è fatto perché si ama un'altra persona, o se il tradimento è solo per una notte di follia e fine. E anche qui mi chiedevo, ha veramente senso andare a capire che tipo di tradimento è? Comunque è una ferita profonda comunque.
Non credo che, magari cambia anche un po' la profondità della ferita, ma penso che avere tutte queste informazioni aiuti a iniziare a dare un senso, una comprensione che mi fa forse più capire se ho voglia di occuparmi di quella ferita, di mantenere quella relazione, quindi di passare per tutte le tappe che ci sono dopo.
Ah, dunque questa potrebbe essere una prima tappa del cammino verso il perdono, cioè capire meglio le ragioni, perché, che cosa c'è sul tavolo.
Forse non è la prima tappa, il capire, il dare senso, anche perché poi il dare senso più completo sarà un dare senso di coppia. E quindi bisogna già avere passato la fase della rabbia, la fase del riconoscimento, del dolore. Insomma, c'è un bel lavorare prima. Io lo vedo proprio come un capire se vale la pena affrontare quella ferita all'interno della relazione.
Poi affrontare quella ferita all'interno della relazione. Mm-hmm. Lo segno perché questo poi quando noi vorremmo, forse adesso non dire, fare un elenco delle varie tappe, però appunto vedere qual è il cammino da fare, anche questo ci ritorneremo su questo punto. Perché dopo nella nostra, diciamo, società digitale 2.0, tecnologica, iperconnessa, ormai bisogna considerare, quando si parla di tradimento, anche quel tradimento online, via WhatsApp, via messaggini. Mm-hmm. E anche questo è guardato con molta più indulgenza rispetto al tradimento vissuto, messo in atto.
Anche qui dipende veramente dal sistema di credenze di ogni persona, quindi ci sono delle persone per cui è più grave uno scambio, per quanto virtuale, ma che parla di amore, piuttosto che uno scambio carnale vero, insomma, nella realtà, che tocca la sessualità. Dipende, qua io non vedo delle costanti.
Ognuno deve appunto valutarlo in base a quello che crede, a quello che pensa, e poi dopo, quanto ci dicevamo ancora a microfoni spento, anche probabilmente su questo accordo che una coppia fa sulla fedeltà.
Mm-hmm. Perché una delle cose che più mette al riparo la fiducia nella coppia, e qui faccio la differenza tra il tradimento e la relazione straconiugale, è proprio il fare un contratto di coppia sulla fedeltà. Farlo quando ci si conosce, anche se magari può sembrare un po' brusco, ma in verità è una maniera per essere subito molto accorti, no? Molto premurosi con i sentimenti che nascono, e poi rivalutarlo man mano che la coppia cresce, vive delle fasi di vita. Il contratto sulla fedeltà ha di buono che prima di tutto ognuno può portare se stesso e la coppia si crea un qualcosa che è fatto su misura. E oltre a questo può mettere la sessualità non per forza nel capitolo del tradimento, ma forse nel capitolo della relazione straconiugale, dove non c'è giudizio, dove non c'è soprattutto la ferita dell'attaccamento, perché la fiducia è intatta.
Dunque il tema del tradimento non dovrebbe rimanere come un po' uno spettro nell'inconscio, ma dovrebbe essere proprio, diciamo, messo nero su bianco, cioè nella coppia si deve affrontare questa eventualità.
Il tema della fedeltà, il tradimento è già un qualcosa che attacca la coppia, ma il tema della fedeltà, cosa ne facciamo della nostra sessualità, dell'esclusività della sessualità? Se per me è importante, chiederò la monogamia, e dovrò capire come farla coincidere col bisogno del mio partner. Per altre coppie invece ci sarà qualcosa di chiaro, come la sessualità la possiamo vivere tra di noi e altrove. L'importante è non dirci se abbiamo altre relazioni, ma di proteggerci dalle malattie sessualmente trasmissibili. Questo è a discrezione di ogni coppia.
Sì, ed è un modo anche per far intersecare due sistemi di valore, quello mio personale come individuo e quello, il sistema di valore che voglio instaurare nella coppia.
Esatto, è anche una maniera per parlare d'amore da una parte, di sessualità dall'altra, e poi farli incontrare nella maniera in cui suona in noi e non nella maniera classica o imposta.
Stanno arrivando già tanti messaggi, noi abbiamo diciamo dato un ventaglio di temi che ci servono per poi approfondire il tema. Io vi ricordo i nostri contatti e poi ascoltiamo Lucio Battisti, non è Francesca.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Ti stai sbagliando, che hai visto non è Francesca. Lei è sempre a casa che aspetta me, non è Francesca. Se c'era un uomo poi, no, non può essere lei. Francesca non ha mai chiesto di più, chi sta sbagliando son certo sei tu. Francesca non ha mai chiesto di più, perché lei vive per me. Come quell'altra è bionda, però non è Francesca. Era vestita di rosso, lo so, ma non è Francesca. Se era abbracciata poi, no, non può essere lei. Francesca non ha mai chiesto di più, chi sta sbagliando son certo sei tu. Francesca non ha mai chiesto di più, perché lei vive per me. Lei vive per me.
La consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità.
Io non perdono, l'infedeltà non si può perdonare. distruggi un rapporto, non lo puoi più risanare. Come fai? Vivresti sempre nel dubbio, e quello sì che ti fa star male. Meglio troncare di netto e andare avanti. Perdoni, se ti resta sempre un dubbio in testa, quella buccia in testa non te la toglierai mai più. Cioè, quanto vuole troncare, basta, andare avanti.
Troncare di netto, dice il nostro ascoltatore. Lui esclude a priori la possibilità di perdonare.
Mm-hmm. È una delle possibilità, no? Dipende un pochettino come ci si sente quando si vive questo tradimento. Uno degli elementi, secondo me, appunto, è il capire che tipo di tradimento si può avere vissuto, se è un qualcosa di ripetuto, se è un qualcosa fatto con un'intenzione magari non proprio benevola. Quindi lì lascio aperto così già uno spazio. L'altro può essere anche legato invece alla tolleranza, ma in generale della persona. Sono tollerante verso la mia possibilità di sbagliare, di commettere errori, e lo sono verso gli altri, perché a volte anche un tradimento, quindi non una relazione extraconiugale ma un tradimento, può essere un errore, e lì bisogna capire come ci si muove in questa zona. Poi c'è la ferita dell'attaccamento di cui parlavamo prima. Ho un'esperienza in cui so che una ferita dell'attaccamento può succedere, quindi un errore può succedere, e che al contempo può essere riparata. E forse è la parola più grande per me nel tema di oggi, questa riparazione dell'attaccamento, che è un qualcosa che si impara da subito, perché anche nella migliore relazione genitori-figli ci saranno delle ferite dell'attaccamento, delle rotture dell'attaccamento, e lì l'arte sta nel come ripararle.
Come riparare la ferita, risanare la ferita.
Come riparare l'attaccamento che in quel momento si è proprio o rotto o ferito.
E dunque ritrovare quella fiducia che
Bravissimo.
È stata tradita.
E che nel messaggio di questo ascoltatore si sente che, non so se per esperienza vissuta o per pensiero, non è riparabile.
Dopo ritorniamo alla parola cicatrice, quello che dicevo prima, perché in tanti mi hanno detto sì, si può risanare, si può rimarginare la ferita, ma la cicatrice rimane. Mm-hmm. Non tutto ritornerà come prima, c'è la cicatrice lì da qualche parte.
E forse per fortuna.
Perché ci ricorda qualcosa, ci ricorda un insegnamento, ci ricorda una fase.
Dipende tutto dall'attitudine che abbiamo rispetto a quello che viviamo. Ogni cicatrice legata a qualsiasi tema fa di noi le persone che siamo, e quindi è un apprendimento. Se lo vivo come un apprendimento sarà qualcosa che mi arricchirà, se lo vivo come una punizione probabilmente sarà non una cicatrice ma una ferita ancora aperta.
Poco fa abbiamo ascoltato la canzone di Lucio Battisti, Non è Francesca. La canzone racconta il tradimento di Francesca e di un uomo, il fidanzato o il marito di Francesca, che non vuole accettare la realtà dei fatti, tenta di negare l'accaduto e spera in fondo che ci sia un malinteso. La canzone dice sempre a casa che aspetta me, anche se poi ci sono delle avvisaglie, dei segnali che avrebbero dovuto metterlo in guardia. Sicuramente quando noi apprendiamo del tradimento ci manca proprio la famosa terra sotto i piedi, cioè ci sentiamo sprofondare, l'incredulità, lo sgomento, cioè c'è questa sensazione.
È molto doloroso apprendere un tradimento, proprio perché c'è questa rottura della fiducia e quindi c'è questa sicurezza emotiva che, pur non avendolo voluto, ci viene sottratta. È molto doloroso, è molto faticoso anche per tutto il nostro sistema emotivo, psichico, affrontare questo momento. Tocca l'immagine di sé, quindi il fatto di dirsi sono stato tradito, quindi forse non sono la persona più importante, o forse c'era qualcosa che non andava bene, o forse sono il fesso della situazione. Insomma, tocca già un'immagine di sé, tocca questo Magari essere soli tutto d'un colpo, perché in quel momento io non posso pensare di fidarmi. Il perdono non può essere presente in questo momento. In questo momento c'è un sentimento anche di ingiustizia e di rabbia, e quella rabbia credo che sia molto sana, perché è una rabbia che mi dice non meritavo di essere di non avere più possibilità di fidarmi, non me lo meritavo. E quella rabbia per me denota un rispetto verso se stessi, verso il fatto di potersi dire io merito la fiducia.
E dunque è importante vivere questa rabbia e darsi anche del tempo. Il perdono non può arrivare subito, lei già lo diceva prima. Bisogna passare in questa tempesta, emotiva, in questo sconforto, in questa sofferenza, perché è così.
Il perdono immediato rischia di essere il tappeto sotto cui metto tutte queste emozioni e queste sensazioni di cui stavamo parlando, e quindi non sarà una buona cosa per me, perché quella polvere c'è ancora e tornerà. Probabilmente ci sarà delle discussioni in cui rinfaccerò qualcosa, ci sarà una non possibilità di fare fiducia perché non ho riparato nulla, e quindi per quanto sia sotto il tappeto quella polvere, sarà quella che non mi permetterà comunque di essere tranquillo, comunque di avere questa sicurezza emotiva con il mio partner.
E dunque questo è veramente forse il primo passo, è darsi il tempo di vivere tutte queste sensazioni spiacevoli, che però ci mandano comunque delle informazioni.
Delle informazioni sono protettive, ci permettono di dirci ok, se questa relazione così importante in questo momento non è affidabile, ma io sono affidabile, io so proteggermi.
Leggo qualche messaggio dei molti che stanno arrivando al nostro numero di WhatsApp 079-873-9825. Dopo una grande rabbia, con il tempo ho imparato a guardarmi dentro, conoscermi, lavorare su me stessa. Penso proprio che alla fine ringrazio quello che mi è successo, come sono cambiata, so quello che voglio e non sono più arrabbiata. Alla fine siamo ancora più vicini, ci rispettiamo e abbiamo portato avanti tantissimi progetti.
Che meraviglia, quanto coraggio.
Sbagliare è umano, ma perdonare è da signori.
È da signori ed è umano forse anche il perdono, no? Perché alla fine io credo che il perdono lo si reputi troppo legato all'altro. Il perdono è un gesto di grande amore verso se stessi. L'altro diventa, chiaramente è una parte in causa, ma se io perdono lo faccio per me, per l'amore che io ho verso me stesso.
Noi di solito pensiamo che lo facciamo per l'altro, e invece alla fine è un dono per noi stessi. Il fatto di liberarsi da questo momento brutto e di fatto perdonare, o forse diciamo lasciare perdere, però esiste sempre il pericolo della recidiva, cioè se è stato fatto una volta magari può essere ripetuto, magari più avanti, non è per niente facile, ci scrive Carlo.
Concordo, non abbiamo certezze. Quando si parla di relazione c'è un margine che sfugge al nostro controllo, magari anche per fortuna, anche perché stare sempre sul potrebbe risuccedere e il dubbio e continuo ad andare a cercare mi mette in una condizione di magari spingere anche l'altro a ripetere, proprio perché io non sono più disponibile, sente che tra me e lui ho messo un muro di dubbio e di diffidenza, e questo lo allontanerà, e il rischio è che un tradimento si ripeta.
Il rischio di recidiva, come
sì.
Secondo me l'intensità del risentimento generato dal tradimento è legato alla gelosia, sentimento che denota inferiorità nel rapporto. È comunque un tema difficilissimo da generalizzare, ma va analizzato di caso in caso singolarmente. È vero, questo sì. Noi qui la premessa era sottointesa, noi stiamo facendo un discorso proprio generale, non è come un caso che viene posto nel suo studio, nella sua consulenza, che fa proprio per una coppia o per una persona, per una storia in sé. Noi vogliamo riflettere sul tema proprio dal punto di vista socioculturale quasi.
Anche avere questo scambio di riflessioni, sì, no, con tutte le persone che ascoltano, perché alla fine quello che ci nutre è poter avere delle piste che non ci facciano sentire persi.
Però è interessante questo messaggio, ci dice: l'intensità del risentimento che viene dal tradimento è legato alla gelosia e che è un sentimento che denota inferiorità nel rapporto.
Non so se l'ho capito tutto, è molto complesso come parte di messaggio. Credo che la gelosia, il legame che mi viene, insomma, se penso a gelosia e inferiorità, è più legato all'autostima, no? Perché quando si è gelosi, molto spesso anche lì è una questione personale, è una questione di non sentirsi all'altezza magari di altre persone, quindi avere il timore che il partner vada altrove proprio perché io non sono abbastanza. Però poi andrebbe chiarito meglio.
Arriva un altro messaggio che ci dice: io e mia moglie non andavamo più d'accordo, avevamo addirittura preso la decisione di separarci, nel frattempo io ho incontrato un'altra e quindi ci siamo separati. È durato 8 mesi, dopodiché passato un anno io e mia moglie ci siamo riavvicinati e ora stiamo bene insieme già da 3 anni, lei ogni tanto mi rinfaccia che l'ho tradita, ma secondo voi può essere considerato tale? Il tradimento?
Anche qui non credo sia molto importante se noi lo consideriamo un tradimento oppure no. Credo che sia importante come lo considera la moglie, come lo considera l'ascoltatore che ha scritto e come insieme possono cercare di capire come mai magari lo considerano in maniera diversa. Piuttosto che rimanere sulla parola tradimento, chiedersi cos'è che ti ha ferita, che ancora non ho capito. Che cosa non ho ancora riparato? E qui ci vuole la collaborazione di entrambi, perché purtroppo non abbiamo ancora il dono di leggere nella mente altrui, quindi anche la persona che subisce questo tradimento ha una parte di responsabilità se vuole andare verso il perdono, comunque verso il mantenimento della relazione, ha la responsabilità di dire: questa particina qui mi fa ancora tanto male.
E questo può essere il fatto del rinfacciare, può essere un po' quello il segnale, vuol dire che diciamo la ferita non è ancora rimarginata.
Sì, rinfacciare vuol dire qui c'è ancora un qualcosa
al quale dobbiamo lavorare insieme.
Questo pezzetto qui è difficile che esca nel rinfacciare. Nel rinfacciare c'è un accusare, c'è un buttare fuori. Il pezzettino lo possiamo riparare insieme è già quando siamo tornati a collaborare, quando siamo tornati a essere una coppia.
Io vi ricordo i nostri contatti, se volete continuare a scriverci, i messaggi che stanno arrivando sono tantissimi, oppure se volete chiamarci, e poi ascoltiamo Claudio Baglioni, Signora Lia.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Signora Lia, stasera stai con tuo marito. Sta tranquilla che non sa che l'hai tradito. Ma stasera che hai capito di amare solo lui, senti che hai sbagliato troppo. Senti che hai sbagliato troppo ormai. Signora Lia, stasera piangerai da sola. Gli hai negato anche il tuo cuore senza una parola. Ora che vorresti che parlasse un po' con te, lui legge il giornale e pensa a sé.
Lui legge il giornale e pensa a sé. Asciuga il viso, non ci pensare più. Con lui siedi e accendi la TV. Con lui siedi e accendi la TV. Oh, oh, va.
La consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità.
Oggi, esattamente 19 anni fa, il mio compagno, dopo 13 anni di convivenza e un divorzio alle spalle, mi ha lasciato con due figlie. Che dire, rimane il dolore per i figli, pure io mi sono rifatta una famiglia fortunatamente, ho avuto altri figli, ma non si dimentica nulla.
Non si dimentica.
Dicevamo che il perdono non è dimenticare.
No, da qualche parte non è neanche... Il perdono non è cambiare il passato, e quindi il passato che c'è stato lo si ricorda. Il perdonare al limite può cambiare il presente e il futuro, e per questa ascoltatrice sembra essere stato il caso. Non so se ha perdonato, ma c'è stato un movimento di... continuo a vivere la mia vita, non rimango paralizzata a questo, non pagherò io le conseguenze di questo comportamento privandomi della possibilità di fidarmi di qualcuno.
Com'è possibile perdonare, lasciare andare dopo un tradimento se si è accompagnati sempre da un muro difficile da abbattere, soprattutto nei rapporti con i figli adulti, del tipo il papà non si tocca anche se lui è ormai deceduto da tempo, è davvero un macigno.
Quindi se capisco bene, per questa signora sta parlando di un tradimento che ha subito dal marito, papà dei suoi figli, che è deceduto, e lei non sa come dirlo, se dirlo al figlio, o dice non si può dire perché non, l'immagine di papà è intoccabile.
Credo di averlo interpretato anch'io così, okay. Sì. Andiamo perché con questa interpretazione, voilà. Poi se sbagliamo chiediamo di magari riscriverci.
Sì. Io credo che probabilmente in questo aspetto qua il fondamentale per questa signora è chiedersi a cosa è legato il mio bisogno di dire questo ai miei figli? Perché probabilmente quel bisogno lì può essere, come dire, colmato magari passando da altre vie. Magari è un bisogno che una volta che lo inquadra meglio si può dire ok, non è un bisogno di dirlo ai miei figli, il mio bisogno è una riparazione mia come moglie. E quindi lo posso ottenere altrove, quindi di non mettersi lei in secondo piano e non sentirsi sacrificare nel non dire nulla e portare quel dolore da sola, ma chiedersi qual è il bisogno di dirlo ai figli,
che magari poi lì si trova un'altra soluzione, o magari poi si arriva a pensare che invece dirlo ai figli è forse la via giusta.
Esatto, no? Ma farlo proprio in questo movimento dove tutti sono considerati, e non per proteggere i figli, per proteggere il marito e io alla fine rimango con il dolore, no? Io mi metto anche nelle persone da proteggere, ma capisco se quel bisogno può avere una risposta dove tutti stiamo bene.
Un altro messaggio ci dice: per me il tradimento di un amico brucia molto di più di qualsiasi tradimento. Ecco, noi oggi non abbiamo voluto affrontare l'idea del tradimento che ha diverse forme, anche lo dicevamo all'inizio, un familiare, un amico, un genitore, una sorella, un fratello, ecco.
E molto probabilmente non è neppure tanto diverso, siamo sempre nella ferita dell'attaccamento. Poi ognuno vive l'amicizia con più o meno intensità e quindi magari qualcuno si dice ma come si fa a paragonare una relazione d'amore con una relazione d'amicizia? Ma a volte la relazione d'amicizia è una relazione d'amore, molto spesso per le persone è la stessa cosa.
Arriva un messaggio lungo, però ci riporta un po' a quest'idea del contratto di coppia sulla fedeltà. Se ha un rapporto con una persona a cui capita improvvisamente un'opportunità con un altro, posso capirla o anche essere contento che abbia avuto questa possibilità, ma se la cosa si protrae di nascosto da tempo e subentrano le bugie nei miei confronti, ecco, questo non posso accettarlo perché dimostra mancanza di rispetto nei miei confronti. Se un partner mi dice dall'inizio che ha piacere anche con altri, i casi sono due: o me ne faccio una ragione e accetto la situazione, oppure non l'accetto e chiudo la relazione. Ma se mi dicono che sono l'unico e poi sento raccontare un sacco di bugie e scuse assurde, come mi è successo, ecco, allora per me il rapporto è terminato lì su due piedi.
E in questo messaggio si sente proprio il dolore delle bugie, il dolore della fiducia tradita. C'è poco spazio, no? Per poi quello che è il comportamento in quanto sessualità, o non è quello che dà fastidio, quello che proprio fa male e che è una sofferenza profonda è: perché raccontarmi quelle bugie? Perché tradire la mia fiducia? Poco importa come, ma queste bugie sono dolorose.
Allora, un messaggio di un nostro ascoltatore dice: mi trovo a Lucerna quando avevo pensato che il tradimento si può perdonare e poi si sono sentite le sirene di prova. Magari è un segno buono o meno, è molto simpatico, però lui aveva pensato che forse il tradimento si può perdonare, allora magari vado su questa strada. Il sentimento deleterio che segue un tradimento, una delusione di amore o di amicizia è il rancore. Il rancore è la ferita che non si rimargina, che non sarà mai cicatrice. E spesso è così. L'orgoglio o una specie di masochismo non ci permette di elaborare e crescere.
Mi sembra di sentire in queste parole queste due dimensioni. La dimensione sociale anche, no? Questo non poter perdonare anche per l'aspetto che poi ne consegue a livello di orgoglio, quindi rispetto agli altri e al giudizio della società. E poi dopo anche la ferita di attaccamento. Magari, se è storia vissuta, proporrei di cercare già di dividere queste due componenti e affrontarle una alla volta. Prima affrontare il cosa succede alla mia immagine sociale se decido che non mi importa dell'orgoglio, se io mi sento di occuparmi della mia ferita di attaccamento perché il giudizio è secondario per me. Vedere se è fattibile. Se è fattibile questo, puoi dedicarsi veramente al cosa ho bisogno per riparare questa ferita.
Dunque scindere, come dicevamo all'inizio, le due sfere, quella sociale, esterna, e quella personale, più intima.
Come spesso accade, no? È sempre la domanda del voglio vivere la mia vita per gli altri o per me stesso?
Adesso arriva un messaggio che mi fa sorridere, perché lunedì abbiamo trattato nella consulenza il tema dei test genetici e questo messaggio ci dice: ho letto che la tendenza al tradimento sarebbe genetica, quindi difficile da correggere.
Da capire la fonte.
Pamela Borelli non lo sa. Se...
No, non so, ma se c'è una fonte, se è scientifico, perché no?
Però nella sua pratica quotidiana, probabilmente però i traditori seriali ci sono, cioè quelli che tradiscono proprio come modalità quasi forse di comunicazione di una parte di sé.
Non molti, in verità, adesso facendo mente locale così su due piedi, non molti. Molto spesso, anche perché poi lì è meno... sono meno propense anche a intraprendere un percorso terapeutico, perché fondamentalmente lì a loro va bene così e probabilmente non c'è una coppia da proteggere o di cui occuparsi. No, il tradimento di solito è più un qualcosa che se portato in terapia è un qualcosa che fa soffrire la persona o la coppia, entrambi.
Il tradimento consenziente potrebbe essere un vero toccasana per il salvataggio di molti matrimoni. E qui c'è l'idea del tradimento che può far bene in una certa misura alla coppia.
Allora, divido solo un po' di cose, sennò mi confondo io, nel senso che il tradimento, come l'ha descritto, il tradimento
consenziente,
quello per me diventa una relazione straconiugale. Magari sono un po' pedante con questo, ma per me è una differenza fondamentale, perché nel tradimento si intacca la fiducia e quindi si parla di ferita dell'attaccamento. Nella relazione extraconiugale si parla di un contratto di coppia e quindi la fiducia non c'entra. E quindi in questo caso sì, sono d'accordo, no? In una relazione extraconiugale consenziente, questo è un buon contratto di coppia che può funzionare, a dipendenza di come la persona si posiziona. La seconda parte invece era più legata al tradimento.
È quello che ho detto io, riassumendo un po' un sentire diffuso, comune, che il tradimento in una certa misura può anche far bene a una coppia.
Mi è successo di lavorare con delle persone o anche delle coppie che hanno fatto di sofferenza virtù, quindi che davvero hanno tramutato quel tradimento, quindi anche con il tradimento della fiducia e questa ferita dell'attaccamento, sono riusciti a riparare e quindi a sentirsi ancora più vicini, proprio come scriveva un'ascoltatrice prima, mi pare. A volte capita, affinché capiti ci vuole davvero quell'ingrediente di essere in due.
Arriva un messaggio che però contraddice questo pensiero, perché ci dice: si può perdonare ma non sarà mai come prima.
Divento un po' provocatoria forse, dicendo che nulla sarà mai come prima, nessun secondo della nostra vita sarà mai come prima. Il perdono, per come lo magari lo vedo io, è una tappa evolutiva enorme. Nessuna persona che perdona sarà la persona di prima, ma credo che sia una persona, oso esprimere un giudizio di valori, migliore, ma perché ha fatto atto di amorevolezza verso di sé, di compassione verso di sé, verso l'altro. Credo che sia davvero un momento evolutivo.
13:47, dopo Santana, Corazon e Spinado, vogliamo un po' elencarle le tappe verso il perdono.
Ci proviamo.
Me ha espinado.
Alla consulenza parliamo se si può perdonare un tradimento. Arriva proprio sul fil di lana un messaggio che dice: saper perdonare è una cosa molto importante, vuol dire essere sereni e positivi verso la vita. Tutti possono sbagliare nella vita e poi non significa sempre qualcosa di negativo. Allora, vogliamo appunto indicare alcune tappe se qualcuno vuole intraprendere la via del perdono, che abbiamo detto non è obbligatoria, è un'opportunità. La prima tappa era vivere il senso di ingiustizia, vivere la rabbia, dunque lasciare un po' di tempo, questo deve essere smaltito, se ho capito bene, o comunque deve essere vissuto.
Mm-hmm. Vissuto anche proprio come una, appunto, un'attitudine protettiva verso di sé, del dire merito rispetto e quindi lo esigo da qualche parte, no? Quindi questa rabbia qui che mi faccia dire io ci sono con me, mi prendo cura di me, anche se non si può vivere nella rabbia perché diventa estenuante, chiaramente. Quindi poi una seconda, un prerequisito forse addirittura, è che ci sia una comunicazione, che quindi ci siano entrambi in questo percorso verso il perdono. Se la persona che ha tradito è incapace di assumere le proprie responsabilità, probabilmente il processo del perdono si ferma già lì.
E non è possibile riprendere una nuova fase della vita di coppia, in un certo senso di relazione.
Credo sia molto difficile, perché a quel punto non è possibile riparare la fiducia. Anche perché se io riconosco le mie responsabilità, posso a quel punto riconoscere e validare il dolore della ferita che ho causato. Ed è questo il punto centrale per andare verso il perdono, che la persona che ha tradito possa validare questo dolore, possa riconoscere quella ferita, perché altrimenti non ha senso prendersene cura. Di cosa ti prendi cura? E la persona che è stata tradita non sente di essere capita, anche solo accolta, capita, e quindi non c'è modo di incontro.
E una volta assodata la volontà di riconoscere la ferita, di voler ripararla, come si mette in atto la riparazione?
E qui ci vuole tanta pazienza, ed è quello che spesso vedo essere difficoltoso nelle terapie, perché è una pazienza molto dura da vivere, è una pazienza dove si è comunque immersi nelle emozioni forti, dolorose, anche di precarietà, come andrà a finire, no? E quindi la pazienza per me vuol dire alle persone che hanno tradito: non fate di tutto, di più, subito, perché non siete credibili. E quindi andate ad intaccare ancora un po' la fiducia della persona, che si dice questo non lo potrà mantenere sul lungo termine. Quindi dire delle cose, fare delle cose, ma nel rispetto dei tempi di entrambi, ricordandosi che quello che si fa è per ritrovare la fiducia. Quindi se lo si fa in maniera non credibile, per quanto con buona volontà, non aiuterà questo processo. E quindi è proprio un essere costanti e regolari nel tempo, e introdurre delle esperienze positive. La fiducia la si riconquista da un'esperienza positiva all'altra, non con le parole, non col tutto subito.
Dunque anche proprio detto così, praticamente fare anche delle cose belle assieme, condividere, uno scambio. Cioè, occorre appunto darsi del tempo, ma riempire questo tempo di qualcosa che fa piacere a entrambi.
Esattamente, con esserci, ci sono, ci sei e ci siamo. E qui quello che può fare la persona che è stata tradita è il dare delle indicazioni, il poter dire di cosa ha bisogno affinché questo, tra virgolette, debito possa essere salvato. Qui vedi, c'è già la collaborazione, no? Ti dico di cosa ho bisogno, non sono chiuso e freddo, vendicativo, respingente, ti dico di quello di cui ho bisogno, quindi già mi sto aprendo un po' a te, nel limite delle mie possibilità, del mio tempo. E poi con questo ritrovarsi, questo ricostruire un qualcosa di almeno un po' sicuro, si può iniziare ad andare a cercare il senso relazionale di quello che è successo, il senso del tradimento, che senso ha avuto, come lo capiamo, cosa comprendiamo di quello che è successo per poter poi evitare di ricadere nuovamente in questo.
Però questa ricerca di senso bisogna farla dopo una base ricostruita.
Sì, altrimenti rischia di diventare un incontro di box dove si passa da un'accusa all'altra, non ci si ascolta ma ci si colpisce.
Grazie Pamela Borelli di essere stata con noi anche oggi alla consulenza che ritorna domani. Parleremo di diritto del lavoro. Io vi lascio a Effetto Musica. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.
La consulenza.